Bene, siamo tornati nuovamente con voi Stefano in questo pomeriggio. Allora, recuperiamo un po' di messaggio. Per esempio, un nostro amico ci scrive: ma voi dicevate che doveva essere Acerbi a provare la prova per scagionarsi, quindi non è così. No, è così. Nel diritto sportivo è così. Evidentemente quello che ha portato lui, non essendoci un indizio chiaro che poteva, ha portato una prova giusta che ha funzionato. La prova però incombeva sull'altra parte, non su Juan Jesus. Ripeto, la sentenza dice che c'è solo una parte che ribadisce un'offesa, ma non ci sono degli indizi tali e chiari.
In questo senso la prova è rappresentata dalle dichiarazioni di Acerbi, che ha detto: esatto, io non ho fatto.
È stato sentito Acerbi, ragazzi. Esatto. È stato sentito, e evidentemente non c'erano degli elementi per poter agire in quel senso. No, mi viene da pensare una cosa. Che se adesso, se uno si mette la mano davanti, può dire tutto, attenzione.
No, adesso non cerchiamo di metterla così, Marco. Perché
però bisogna fare attenzione.
Bisogna
adesso,
fare attenzione sempre. Adesso questa cosa è andata così, però non è detto che poi il prossimo caso, se l'arbitro sente qualcosa. Ci sono state le cose un pochino che sono sfuggite di mano. Sì. Mastrandrea, giudice sportivo, che oggi ha dato la soluzione. Ha scelto per la soluzione per Acerbi, non ha trovato elementi, cioè voglio dire, uno fa un professionista, alla fine, fa il giudice. Sì, alla fine, secondo me, ha applicato bene il codice di giustizia sportiva, non ci sono stati elementi supplementari, talmente concordanti, precisi, insomma, come lo vogliamo definire in termini giuridico. E quindi alla fine tu non puoi condannare una persona tecnicamente. E quindi, magari rimane la verità di un Juan Jesus, e dico interpreto, e dall'altra parte però io non ti posso condannare a Acerbi, oppure questo è letto il dispositivo, ho capito questo, tradotto in parole povere, che alla fine non ci sono stati i presupposti affinché si possa, si potesse diciamo materializzare una condanna, la maxi stangata che tutti avevano un po', no?
Cioè sì. Allora, ce l'abbiamo? Allora andiamo subito da Marco Bellinazzo. Ciao Marco, ben trovato.
Ciao, ben trovato.
Ciao Marco, non so se vuoi, Marco, commentare anche tu la sentenza che è arrivata. Lo diciamo sempre magari a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento, che il difensore dell'Inter è stato assolto, il giudice sportivo nessuna squalifica per Acerbi. Abbiamo letto anche la motivazione, non c'è assolto dalle accuse di discriminazione razziale per mancanza di prove.
Sì, è una decisione che ovviamente va rispettata, come tutte quelle che arrivano dalla magistratura. È evidente che anche sportiva c'è stato un gran polverone che non ha fatto bene indubbiamente al nostro movimento, è stato, insomma, come dire, favorevole la tempistica, nel senso che nella pausa del campionato perlomeno si sia risolto, insomma, questa questione, si possa voltare pagina traendone tutti gli insegnamenti del caso, insomma.
Dunque stanno già scrivendo un po' tutti i giornali, ad esempio c'è già chi parla di clamorosa decisione del giudice sportivo. Vabbè, noi abbiamo letto e abbiamo avuto anche un avvocato che ci ha spiegato la motivazione. Io direi di andare avanti. Senti, ma Marco, ti disturbavo proprio anche per conoscere un po', siccome in questi giorni se ne è parlato molto, anche degli ascoltatori ci hanno fatto delle domande che molte volte sono tecniche, e io penso che bisogna sempre chiamare chi ne può, certo, chi ne sa di più di noi. Questo stato d'attesa dell'Inter, no? Che riguarda un po', lasciamo perdere adesso il caso Acerbi, parliamo un attimo della situazione che riguarda l'Inter come società, quello che sta avvenendo in questo momento, la questione Zhang, questa diciamo situazione debitoria, quanto influisce, se influisce nell'Inter, perché poi le domande che arrivano sono queste.
Chiaro. L'Inter proprio stamattina, il CDA, esatto, con la presenza in video, non fisica, di Steven Zhang, ha chiuso la semestrale, mm-hmm. i conti sono molto positivi e fanno seguito, diciamo, a quello che è un trend di risanamento mm-hmm. degli stessi, dovuto anche agli obblighi che l'Inter si è assunto con la UEFA, col settlement agreement, che obbligherà per i prossimi 2 anni ancora il club comunque a andare verso il pareggio di bilancio, quindi a tenere sotto controllo i costi, se non ridurli, cercando di aumentare i ricavi. C'è stato un buon incremento, direi, di ricavi, non solo per operazioni di calciomercato, una quarantina di milioni, ma altri 50 sono arrivati da incrementi dei diritti TV, del match day, delle sponsorizzazioni. Quindi, insomma, io direi che da questo punto di vista il conto economico dell'Inter è positivo e viaggia, diciamo, come per esempio quello del Milan, ma devo dire anche di altre società italiane, verso un risanamento dopo gli anni nefasti del Covid. Detto questo, diciamo, io tenderei ad avere due piani di lettura, nel senso che da un lato c'è il tema dell'Inter in quanto società, mm-hmm. quindi con il suo conto economico, i suoi debiti e il suo stato patrimoniale, che vede una società appunto in via di risanamento, che ha una scadenza doppia molto importante nel 2027, quando scade il bond dell'Inter da 450 milioni e quando l'Inter dovrà ripianare tutte le perdite che, grazie, diciamo, ai decreti Covid, sono state appunto posticipate per quanto riguarda gli obblighi di copertura. Quindi quella sarà una scadenza importante, non a caso anche la scadenza dell'attuale management, che è stato da poco rinnovato proprio fino al 2027, e quella, diciamo, è la scadenza del club. Dopodiché io, come dire, focalizzerei l'attenzione poi su quello che è invece il tema della società, della proprietà, scusate, che paradossalmente alla società interessa fino a un certo punto, nel senso che l'Inter è comunque oggi tenuta dentro le maglie del fair play finanziario, e quindi a prescindere da quella che sia la proprietà e quindi la ricchezza della proprietà, bene o male obbliga a determinati standard di comportamento sotto il profilo del bilancio. E all'Inter, voglio dire, a un certo punto cambia poco, nel senso che se il 20 maggio, diciamo, Octree dovesse subentrare, scuotere il pegno e subentrare a Steven Zhang e a Suning, evidentemente, diciamo, al di là del cambiamento della proprietà, io credo che non si potrebbe andare se non in continuità, sia per il management che per il modello di business, che è quello, e cioè migliorare i conti, cercare di aumentare i ricavi, puntare sullo stadio e sull'internazionalizzazione, diciamo, credo che la strada sia obbligata. E c'è un tema però appunto che riguarda la proprietà, questa prolungata assenza di Steven Zhang e una come dire, difficile lettura di quelli che sono i fenomeni dentro il mondo dell'imprenditoria e della politica cinese, perché Suning si è trovata in difficoltà in questi anni anche in quanto ha dovuto, come dire, assecondare determinati indirizzi che venivano dalla politica cinese, quindi prestare soldi ad alcune aziende, fare alcune acquisizioni che poi sono rivelate deleterie per i conti, quindi è andato molto in difficoltà, sono subentrate altri azionisti, ed evidentemente il fatto che una banca pubblica come China Bank Construction arrivi fino in Italia per perseguire Steven Zhang è un segnale che va letto con grande attenzione su quelli che sono gli equilibri e, come dire, i livelli di accondiscendenza, diciamo, del Partito Comunista Cinese, del governo cinese verso certe operazioni, che altrimenti, diciamo, non si spiega una sorta di invasione giudiziaria, no? Mettendo in cattiva luce, al di là, diciamo, della questione di merito, quello che è comunque un fiore all'occhiello della politica sportiva cinese, perché l'Inter è rimasta l'unica squadra di quel biennio famoso in cui la Cina investì tantissimo nel calcio, è l'unica che ha vinto, è arrivata in finale di Champions, e quindi in qualche modo a delegittimare la proprietà, voglio dire, è un segnale molto preoccupante, che però, ripeto, riguarda la proprietà così come il debito con Octri riguarda la società, diciamo le società che controllano l'Inter. Che
quindi fammi capire una cosa, Marco, questa situazione di Zhang personale sua, dei suoi debiti, non influisce sull'Inter?
No, nel senso che riguarda la proprietà, si, nel momento in cui non si riuscisse da parte di Suning a rifinanziare il debito con Octri, semplicemente Octri subentrerebbe, semplicemente tra virgolette,
prenderebbe le quote, esatto.
Diciamo sostanzialmente, siccome è impegno l'Inter,
okay,
diventerebbe proprietaria dell'Inter, al di là di quelle che possono essere poi le dispute sul valore,
okay,
del club tra Octri e Suning e Steven Zhang, ma l'Inter entrerebbe nell'orbita di Octri in automatico, perché la società è in Lussemburgo e lì si possono fare molto più semplicemente queste operazioni di subentro, come accadde ai tempi del Milan e di Elliott. E ripeto, dal punto di vista dell'Inter si avrebbe in realtà più stabilità, sicuramente più chiarezza sugli obiettivi, al di là poi delle scelte di Octri di magari di proseguire per qualche anno, di cercare subito un compratore. Insomma, l'idea quindi che la società possa essere influenzata negativamente chiaramente c'è, perché l'instabilità non fa bene a nessun tipo di azienda, però lo scenario giuridico per l'Inter è molto chiaro, parlo dell'Inter società, e anche per tutto quello che possono essere, ripeto, le decisioni, il modello di business. Voglio dire, l'Inter l'anno scorso ha fatto un'operazione importante i cui riflessi si vedono anche sulla semestrale, cioè quella di Onana, che ha portato a una fortissima plusvalenza. Che l'Inter debba fare un'altra operazione analoga ci può stare, e questo sarà indipendente da un eventuale subentro di Octri o dall'arrivo della più ricca proprietà del mondo, perché l'Inter, ripeto, ha una serie di obblighi che sta adempiendo per il prefinanziario. Quindi da questo punto di vista ci sono dei problemi all'Inter legati al suo indebitamento, perché l'Inter ha debiti, diciamo, importanti, che sono dentro comunque i parametri del prefinanziario sia UEFA che italiano, ma che comportano per esempio il pagamento di 35-40 milioni all'anno di interessi. Ed è evidente che questa è una zavorra che va eliminata. Quindi una nuova proprietà può facilitare l'Inter in questo senso,
okay,
ad esempio appunto abbattendo l'indebitamento e facendo sì che l'Inter abbia altre munizioni per il mercato, abbia quel 30-40 milioni in più. Però questo, ripeto, dentro un percorso che è abbastanza definito da quello che è il settlement agreement fatto con la UEFA.
Stefano, hai qualche domanda in più da questo punto di vista? No, perché sai, comunque Marco, noi ci arrivano, no? Ma allora la situazione, addirittura ma c'è chi ci dice: ma si può iscrivere al campionato? Sai, c'è anche questa domanda che arriva.
Guarda, evidentemente sì, perché lo ha fatto, e questo, diciamo, perché i parametri contabili previsti dalla FIGC sono stati rispettati dall'Inter. Ora, l'Inter come la Juve, se guardiamo, diciamo, i bilanci al 30 giugno 2023, che sono gli ultimi, diciamo, annuali approvati, ha un indebitamento lordo importante che è intorno di 800 milioni, euro più o meno, insomma. Però andando a guardare quello che è l'indebitamento finanziario, cioè togliendo dai debiti lordi quelli che sono i crediti, quelli che sono le disponibilità liquide, si arriva all'indebitamento finanziario che è intorno ai 300 milioni, 300, insomma, qualcosina più ora a memoria. Non ricordo, ma siamo su questo ordine di grandezza. Ed è importante perché, da quanto fu varato il settore finanziario, c'è un principio per cui, diciamo, si ritiene compatibile con le norme contabili europee, che saranno tra un po', diciamo, applicate integralmente anche in Italia. In questo senso sta andando la riforma, Lega e FIGC stanno definendo, diciamo, l'indebitamento finanziario deve essere un rapporto di 1-1 rispetto ai ricavi strutturali che tu fai ogni anno. E l'Inter viaggia intorno ai 400, quindi sta dentro questo parametro. Ora è evidente che però è alto, come dicevo prima, anche perché non è l'indebitamento che magari ha il Real Madrid, Barcellona, il Tottenham, che è molto legato agli investimenti sullo stadio. Questi sono debiti, insomma, che sono legati, cioè, al fatto che la gestione era in deficit, è stata in deficit per tanti anni, e quindi è una situazione che va riequilibrata, e in questo senso sta lavorando l'attuale management. però appunto i criteri sono rispettati, compatibili con quelle che sono le attuali norme, oggetto peraltro di discussioni, come dicevo prima, tra Lega e FIGC, perché si vogliono modificare, si vogliono rendere più intense. Insomma.
Una domanda solo prima di salutarti, ma la FIGC, no, che potrebbe, visto quello che sta succedendo comunque a Zanghe, che è il proprietario dell'Inter, no? Prendere in considerazione questo tipo di situazione perché insomma è importante che il proprietario di un club non abbia questa situazione che non riguarda l'Inter ma riguarda comunque il proprietario di un club di calcio, può essere preso in considerazione, può essere valutato oppure no?
Valutato in quale ottica?
Cioè come posso spiegarmi?
Cioè tu dici, hai dei debiti personali.
Quanto sono affidabile io se ho dei debiti personali alla gestione di un club? Faccio questa domanda. È una domanda la mia.
Certo, no, è chiaro. Se fossimo, all'atto di acquisto di un club, se fossimo in Inghilterra, quindi in ambito Premier,
okay,
in cui, è previsto tutta una serie di controlli su quella che è anche la solidità finanziaria di un eventuale compratore, io immagino che presentandosi questa situazione non sarebbe scontata l'autorizzazione a un eventuale compratore che si trovasse nelle condizioni di Steven Zang rispetto a un club appunto che si vuole acquisire in Premier. In Italia le norme sono meno restrittive, forse su bisognerebbe lavorare, e comunque questo ha a che fare con il momento dell'acquisto di un club. Nel momento in cui un club ha una certa proprietà e quella proprietà va in default, è evidente che anche il club viene coinvolto nel default del gruppo. Ma questo prima ancora che sul piano sportivo, sul piano civilistico, pensate un po' al caso Parma, di quando ci furono le problematiche legate alla Parmalat. E quindi è evidente che però non può incidere l'ordinamento sportivo su un eventuale indebitamento della proprietà intervenuto in corso instaurazione di quello che è il rapporto appunto di proprietà con un club che gioca in quel campionato, va oltre le competenze dell'ordinamento sportivo. Però è evidente che per l'Inter la situazione a monte, cioè quella della proprietà, può incidere fino a un certo punto sull'ordinaria amministrazione. È evidente che però nel medio e lungo termine sarebbe meglio arrivare a un chiarimento su quelle che sono gli obiettivi della proprietà, la sussistenza patrimoniale della stessa, perché finora il management è riuscito a tenere l'Inter in un certo equilibrio, non avere una sorta di autofinanziamento, anche se per esempio già in questa stagione, attingendo al prestito di Octree, Steven Zang ha messo 100 milioni nel club per far fronte alle spese. Di cassa, quindi è vero che sono soldi presi da Octree, non presi direttamente, ma in qualche modo quando prendi un prestito quei soldi sono tuoi e poi li devi restituire.
Il debito devi pagare il debito, è quello
però
il punto.
L'apporto non ha preso quei soldi e l'ha speso per altro, voglio dire.
Chiarissimo.
E quindi in qualche modo la volontà di continuare, di non perdere l'Inter per 400 milioni quando ne hanno messi 700 e quando l'Inter potrebbe valerne anche 1,5 miliardi tra qualche anno, è un po' quello che fa pensare che a una soluzione o con Octree o con un altro fondo si possa trovare in termini di finanziamento.
Guarda, c'è un messaggio proprio, chiudiamo, dice: in Serie C il Campobasso non l'hanno fatto iscrivere al campionato per non aver pagato in tempo una cedola di 50.000 euro.
Infatti il problema qual è? Che è stata varata una normativa molto severa per quanto riguarda il pagamento di stipendi, imposte e contributi previdenziali, e quindi se entro le scadenze previste non paghi ci sono le famose penalizzazioni o nel caso dei criteri di iscrizione per B e C addirittura non ti puoi iscrivere. Per quanto riguarda le società sono state portate a ingrossare gli indebitamenti di altro tipo, quindi verso i fornitori banalmente o verso le altre società, e questo indubbiamente ha peggiorato la situazione. E appunto il tema adesso di cui si sta discutendo è i criteri previsti dalla FIGC per la Serie B e Serie C molto rigidi sull'iscrizione devono valere anche per la Serie A o meno? E la Serie A dice non devono valere in maniera così rigorosa, perché noi dobbiamo applicare quelli UEFA che prevedono controlli non a priori ma a posteriori durante la stagione, e permettono poi di rientrare ma non possono, diciamo, impedire l'iscrizione a un club che fa determinati investimenti e può trovarsi con un certo deficit che chiaramente deve recuperare, ma questo non può essere, diciamo, appunto a priori un motivo per non iscriversi. Se può essere d'accordo o meno, diciamo, il tema è questo e se ne sta discutendo proprio in queste settimane.
Va bene, Marco, io non ho null'altro da aggiungere, non so Stefano.
No.
Abbiamo cercato di
assolutamente.
Poi io
è stato molto esauriente, esaustivo.
E se fosse lo ridisturberemo.
va bene.
Marco, per il momento,
ciao,
grazie.
Marco.
Grazie a Marco Bellinazzo. Allora, grazie ancora. Ci fermiamo, facciamo un ultimo break, riprendiamo un po' di messaggi e torniamo su.